tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Io a questo punto sono orgoglioso e felicissimo di dare il buongiorno e il benvenuto a Radio Rock. Spero che tra l'altro ci torni a trovare presto, al di là dell'oretta scarsa che oggi passeremo insieme, perché di aneddoti, di curiosità, di racconti sul mondo del calcio e non solo, perché poi il calcio è anche lo specchio, la cartina al tornasole in questo paese di tantissime altre cose che ci riguardano, che riguardano il nostro modo di stare insieme. Di esorcizzare, no, certe volte le frustrazioni della vita, di godersi qualcosa di bello, un senso di comunità, eccetera. Vi do il buongiorno a Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio, buongiorno e benvenuto a Radio Rock.
Buongiorno
a voi, è bellissimo qua, bellissimo.
Giusto quello che ti ho detto, che ho detto della tua carriera, ho ripercorso bene tappe, c'è qualche errore, qualche cosa che dovevi...
Sei stato bravino, hai dimenticato, ho fatto 3 anni all'UEFA, 3 anni in Federcalcio.
Giusto.
Avellino, 2 o 3 squadre si è dimenticate, però sei stato uno dei più bravi.
Bene, grazie. La ringrazio Marco Muscarà che ha lavorato in redazione. Arriva subito, guarda, pronti via, arriva subito un messaggio per te, che è questo. Allora, da parte di Maurizio, dice: per Lucchesi, 30 anni di stadio da Roma, tra virgolette, stadio da Roma, tutto attaccato, ancora nemmeno un mattone, ma niente, c'entra qualcosa il CONI che rischia di perdersi gli introiti degli affitti dell'Olimpico? Attenzione.
Ma è complicatissimo il problema. Lo stadio passa attraverso probabilmente equilibri sociali, politici, che in una città complicata come Roma sicuramente incidono. Io quando sono arrivato a Roma nel 99 già si parlava dello stadio, certo. Anzi, in realtà se ne parlava con un po' anche di ironia, perché si diceva: ma non si farà mai. Sensi non è che ci ha creduto moltissimo, era convinto di poterlo forse fare dopo lo scudetto sulla strada che va da raccordo verso Fiumicino, era convinto che forse quella poteva essere una location giusta, però non l'ho mai visto convintissimo, forse anche perché era un programma di medio-lungo termine e lui, anche per motivi anagrafici, non poteva programmare di troppo a lungo termine.
Senti, tu hai fatto, abbiamo ripercorso un pochino la tua carriera, hai fatto il dirigente per tantissime squadre, poi ovviamente un pochino ci soffermeremo, anzi un bel po', ci soffermeremo sulla Roma di quegli anni, che ha vinto lo scudetto nel 2001 e tu eri protagonista assoluto, direttore generale. Però ci racconti come sei arrivato a fare il dirigente calcistico, cioè che percorso hai fatto, se era una cosa che volevi proprio fare oppure se ti ci sei un po' ritrovato, com'è andata?
Mi ci sono trovato. La mia fortuna è stata farmi male, pensa un po', nel senso che ero un giovane così di buone speranze, ma non sarei stato certamente un calciatore protagonista. Poi purtroppo mi faccio male veramente, la medicina di 40 anni fa non è la medicina di oggi e quindi devo smettere, mi trovo senza aspettative lavorative, perché comunque il calcio ci dava a 18 anni già possibilità di guadagnare qualcosa. Mi ero iscritto all'università, famiglia dignitosa però modesta, ero in grande difficoltà. E allora lì l'Empoli, in modo veramente generoso, mi dette la possibilità di entrare nel club come ragazzo di bottega, si usava dire, cioè andavi a fare fotocopie, facevi, andavi alla posta, la posta era un lavoraccio, stavi in fila a fare le raccomandate, facevi questo lavoretto. Questo avevo 18-19 anni, ho continuato gli studi, mi sono laureato e dopo 7-8 anni sono diventato direttore dell'Empoli.
E da lì, e tra l'altro prima parlavamo fuori onda, il fatto che noi facciamo un lavoro un po' particolare, facciamo la radio la mattina, le persone sono nel traffico, dobbiamo essere un po' psicologi, un po' come dire, capire un po' le esigenze di comunicatori, anche il direttore generale, però il direttore sportivo, il dirigente calcistico deve essere un po' psicologo, un po', insomma, no?
Sì,
è un ruolo misto.
È un ruolo misto, ci arrivi dopo un percorso. Io francamente, per me è stato abbastanza facile, perché avendo fatto tutti i ruoli, ti dicevo, da quello che mette Franco Bolli a poi gestire il club, arrivi a gestirlo perché conosci come funziona, se tu non conosci la macchina organizzativa non la puoi gestire. E io ho iniziato molto giovane, ho avuto fortuna e quindi mi ha dato la possibilità di essere più giovane in Italia, sia come direttore, primo come responsabile del settore giovanile, le ho fatte tutte e poi fortunatamente ho beccato un ciclo straordinario di calciatori, campioni, Montella, Di Natale, Birindelli, ma ne dimentico Di Francesco, Gautieri, tutti i ragazzi dell'Empoli abbiamo cresciuto come settore giovanile che sono diventati campioni. Questo ha permesso a loro di far carriera, a me di farmi conoscere e all'Empoli dalla Serie C di andare in Serie A con un allenatore sconosciuto, era un giocatore normale, faceva fatica anche a giocare nell'Empoli, che si chiamava Luciano Spalletti. E lì inizia un percorso, è l'inizio un percorso per tutti noi, parlo di 30 e passa anni fa.
Certo, ripensandoci, veramente un segno importante. Se pensiamo a quei nomi, quanto sono stati protagonisti, alcuni ancora oggi, è stata veramente un, come dire, una. Sai quando si dicono le generazioni d'oro?
Sì, bravo, le generazioni. Quella è una generazione che molto merito va al presidente Corsi, che tuttora è lì all'Empoli a fare il presidente oltre 30 anni. Ma sì, ha segnato poi la vita di tutti noi. Poi dopo. Ognuno ha fatto la sua strada, ma tuttora quando capita di trovarci ancora noi parliamo di questo aneddoto. Ma ti ricordi, ma ti ricordi quando veramente era l'inizio per tutti.
Senti, c'erano un po' di messaggi, io ho le mie domande e le mie curiosità da fare a Fabrizio, ma chiaramente preferisco dar la precedenza ai nostri ascoltatori. C'è Valentino che scrive, buongiorno Emilio, buongiorno a tutti, per il direttore, da 1 a 10 come vede Massara, saluti e forza Roma Valentino. E poi aggiungo un'altra domanda che è quella di Paolo che dice, qual è il giocatore più forte al quale hai fatto la dirigente, col quale ti è capitato di lavorare direttamente?
9 il voto a Massara. No, perché 10 non si dà a nessuno. 10 non si dà a nessuno. 9 perché è preparato, perché sì, ha esperienza internazionale, perché
parla poco,
grande pregio, è un grande pregio, conosce il mercato internazionale, conosce già Roma che non è secondario, e quindi sicuramente un valore aggiunto è una delle, probabilmente una dei migliori acquisti ha fatto la Roma negli ultimi decenni.
E qual è il giocatore più forte al quale hai fatto la dirigente?
Io ho avuto la fortuna di fare tanti. Betto, tutti sullo stesso piano, quei 5-6 hanno fatto la differenza. Totti, Battistuta, Montella, Cafu, Aldei, te ne posso dire fortunatamente tanti, ma probabilmente quelli della squadra dello scudetto.
Per ridere, ti domando, è più difficile avere a che fare con presidenti, giocatori o procuratori?
Mamma mia, domandaccia, stamattina non avevo di meglio da fare io. No, sono tre categorie che ci vogliono tutte e tre. I giocatori li sopporti perché poi alla fine...
Perché
ti fanno vincere le partite e determinano la tua vita. Ma talvolta hanno dei capricci che sembrano da... Hai visto gli attori dei film, quando si vede i film degli anni 70 con le attrici capricciose? Uguale. I presidenti sono indispensabili perché senza di loro non si farebbe niente, ma talvolta non è facile, ti dico la verità, e ce n'è per tutti i gusti. E i procuratori sono ormai indispensabili, in tutti i mestieri ci sono i manager, il vero problema è che hanno preso un po' troppo spazio, ma forse perché gli è stato concesso anche, sì. E quindi adesso siamo alla ricerca di un equilibrio tra queste tre componenti, e come tu hai notato i direttori di queste tre componenti non ci stanno, quindi vuol dire che contiamo poco e vuol dire che la torta la dividono queste tre grandi fette professionali.
Senti, io tornando un attimo alla stagione, parleremo anche nello specifico magari della Roma, però tornando alla stagione dei primi anni 2000, no? Nel 2000 lo scudetto della Lazio, nel 2001 lo scudetto della Roma, è un tema che si è dibattuto, insomma, di cui si è parlato tanto, non è una novità, non sono particolarmente originale, però mi interessa sapere il tuo punto di vista. Che cosa ha impedito a Roma come piazza e alla Roma nello specifico che tu dirigevi di inaugurare un percorso, di aprire un lungo ciclo, di cambiare le cose? Perché è rimasta una parentesi quei 2 anni e poi l'hanno... Le società l'hanno pagato, soprattutto la Lazio, insomma, l'hanno pagato caramente e diciamo si è tornato un po' come era prima.
Roma non esprime le potenzialità industriali che esprime il Nord. Questa è la grande verità. Quando ci sono imprenditori, come abbiamo avuto la fortuna noi di avere presidente Sensi, come nel periodo della Lazio, che poi si è risolta male, ma insomma, per un periodo la Lazio aveva disponibilità finanziarie seconde a nessuno, si è riusciti ad allestire squadre anche di ottimo livello. Il vero grande problema è la continuità, perché Sensi per motivi anagrafici legati poi anche al suo percorso di vita, la Lazio legata al percorso di Tragnotti che è andata in difficoltà, e poi non ci sono ricambi, e questo purtroppo a Roma c'è, ed ecco perché probabilmente anche lavorando bene, anche facendo le cose fatte bene, a Roma si vince di meno.
C'è qualcuno che per par condicio ti chiede di dare un voto anche a Fabiani, dice che voto dà a Fabiani invece.
E dice sempre no a tutti, stamattina siamo buoni.
Buoni. Allora, dunque la Roma ha preso un giocatore brasiliano dopo tanto tempo, è un'impressione mia o non si va più a scovare il giocatore che gioca a pallone con gli amici sulla sabbia? Adesso estremizzando, scrive un amico.
No, guarda, è cambiato tutto, è cambiato anche il modo di fare scouting, è cambiato il modo di fare ricerca. Tutto si è avvicinato, tutto oggi è tutto più facile da fruire a livello teorico. Poi c'è una componente che manca tanto, che è quella della conoscenza dell'atleta. Tu puoi guardare, tu andavi sulle piazze e andavi veramente a vedere i giocatori sulla spiaggia. Il problema quando si mandava gli osservatori in Brasile a vedere i giocatori, il problema era riportarli a casa perché tornavano sempre tre fidanzate. Ma però vedevano e giudicavano. Oggi il problema, oggi li guardi dai video, c'hai, però ti manca una parte che è quella della conoscenza diretta e fa la differenza.
Del dopo spiaggia, per esempio.
Sì, le fidanzate le portano loro invece degli osservatori.
Infatti. Senti, tornando al 2001, ecco, ripensando allo scudetto di quell'anno, al lavoro, insomma, a quello che è successo a Roma, nell'ambiente, insomma, allo scudetto, qual è la prima cosa che tieni in me, la prima immagine che ti viene in mente ripensando a quella stagione lì?
Una gioia incredibile, indescrivibile, che ti arrivava non tanto da quello che ti sentivi di aver contribuito a fare, ma da quello che vedevi che la gente ti tributava. È difficile anche da raccontare, infatti io vi confesso che numerose volte, ma diverse volte, con il cappellino in testa e un paio di jeans, andavo in giro per Roma la sera dopo cena nelle varie feste dei rioni, mi mettevo da una parte e quando mi riconoscevano poi andavo via per non andare sul palco, perché volevo vedere, stando di qua, cosa succedeva e come la gente godeva di questo momento straordinario. È una gioia, a distanza di 25 anni ce l'ho ancora nel cuore.
Qual è stato il momento, se c'è stato un momento, se ti ricordi, se lui riesce a identificarlo all'interno di quella stagione, in cui hai pensato, ce la possiamo fare, è possibile farcela?
Allora, con la pancia ti dico l'ultima partita, perché fino all'ultimo siamo stati col patema d'animo. Ragionando, quando fai i conti, perché i conti li fai quando abbiamo pareggiato a Torino. Ecco, dopo il pareggio di Torino cominci a fare i conti, tu dici, beh, insomma, forse ce la possiamo fare, e se non siamo dei somari, perché potevamo buttarlo via noi il campionato, però poi stai con l'ansia. Io fino a tre minuti dalla fine col Parma mi batteva il cuore.
Ti ricordi tutto di quella partita, di quei momenti?
Ma mi ricordo anche
l'invasione di campo.
Ma mi ricordo che io ero seduto di Rosensi, undicesima fila, c'era questa formazione fra di noi, ero sempre, e mi mando giù perché vai a parlare con l'arbitro, perché tra l'altro l'arbitro era di Prato, lo conoscevo anche abbastanza bene, vai a parlare con l'arbitro, ma non è un problema di conoscenza lì, è proprio, meno male abbiamo avuto una persona equilibrata e Braschi riuscì a controllare la situazione e Sensi mi disse di andare in campo. Quindi mi ricordo questa corsa giù nelle scale per entrare in campo, il cancello si apriva perché c'erano gli addetti tutti allarmati e trovo sto capello in panchina che urlava le peggio parole a tutto.
Non l'ha presa benissimo capello, da uomo del nord. No, aveva ragione, però insomma aveva un carattere particolare.
Ricordo solo che stavo per morire là.
In radio le parole spalti non si possono dire, che usava capello quel giorno lì.
Diciamo, le possiamo intuire facilmente.
Però vado da Braschi lì di corsa della concitazione, vedo, trovo Braschi tranquillo, sereno, dice calma, la mettiamo a posto e fortunatamente dopo 5 minuti siamo riusciti a ripartire.
Qualcuno scrive, Alessandro, secondo lei il percorso attuale della nazionale è influenzato dalla cecità dei club nello scovare giovani talenti italiani?
Il problema alla base è che non ci sono tanti giocatori come ci dovrebbero essere sulle quali fare la nazionale. Su 600 giocatori che giocano tesserati per le squadre di Serie A, il 55% sono stranieri. Di questo 55% comunitario o extracomunitari, sì. Di questo 45% di italiani ne gioca solamente il 50%. Questo che cosa vuol dire? Che solo 170 giocatori giocano e gli altri 450 non sono, tra virgolette, nazionabili, azzurrabili si usa dire. E qui tu fai una squadra, fai una nazionale con 200 giocatori, per quanto bravo puoi essere, il selezionatore ma comunque fa fatica.
Dunque ci dobbiamo un attimo fermare per dare spazio anche alla musica, perché Fabrizio Lucchesi ci ha portato anche la sua musica del cuore tra virgolette, e cominciamo con 883, la regola dell'amico. Perché gli 883, Fabrizio?
Gli 883 ho un ricordo bellissimo dei miei anni, di quel periodo, e il fatto adesso va di moda, che mia figlia piccola, che ha 28 anni, ancora la sente e la vive come la vivevo io 30 anni fa, mi dà gioia.
Fantastico, allora ascoltiamo insieme la regola dell'amico, poi torniamo a chiacchierare con Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo, direttore generale di molte squadre di calcio, ma non solo, parliamo questa mattina.
Capisco che gli fai quando arrivi in mezzo a noi, tutti i miei amici si dileguano e vengono lì, prendo un posto accanto a te, accanto ai tuoi capelli che hanno quel profumo e il balsamo sei tu, che mani tutti qui ci provano, aspettano un tuo segno, intanto sperano che dal tuo essere amica nasca cosa, però non si ricordano il principio naturale che la regola.
Radio Rock Podcast.
Bene, il cake di Love You Madly. Siamo quest'oggi con Fabrizio Lucchesi, che è qui in studio con noi, dirigente sportivo italiano, direttore generale di tantissime importantissime squadre. Parliamo chiaramente con un occhio di grande, con occhio a cuore, come si direbbe in questi casi, per rendere bene l'idea. del periodo della Roma dello Scudetto, del periodo di Fabrizio, cos'era? 99-2002 più o meno a Roma.
2003
a Roma, con lo Scudetto del 2001, ma insomma delle tue esperienze. Qualcuno ci scrive, Roberto ci scrive, il senso di appartenenza, quanto può fare la differenza? Senso di appartenenza chiaramente ai colori di quella squadra rispetto magari a un professionista che va dirigente ma anche giocatore, chiaramente
tantissimo, molto più di quanto puoi pensare. E quando riesci, quando scatta, quando riesci a creare quella chimica lì, la sommatoria dei valori del club, della squadra, non è 1 più 1 fa 11 ma 1 più 1 fa 14, fa 13, e quello fa la differenza.
C'è un sì, ti faccio questa domanda, poi vedi tu come vuoi rispondere, ma la differenza per esempio tra i Friedkin e un De Laurentiis, no?
Ma possiamo andare fino alla trasmissione, si posso andare, mi licenzi, posso andare.
Ma via con la musica!
Diamo a Fabrizio anche la possibilità di non commentare. No, però ecco, può essere in questo, al di là dei soldi spesi, no? Cioè, cosa scatta? Che magari fa vincere, no? De Laurentiis, insomma, nel bene e nel male, non è, anche lui non è un simpaticone, com'è. Però è uno che ha portato a casa adesso negli ultimi 3 anni 2 scudetti. Dov'è la magia?
La magia, se ci fosse una soluzione, la troverebbero tutti. No, io credo, mi limiterei a sottolineare la differenza di modello aziendale. De Laurentiis vive il club 24 ore al giorno, la vive in prima persona. Qualcuno dice anche troppo.
Anche troppo.
Io che di mestiere faccio il manager, ti dico, mi piacciono più le società strutturate, ma ha ragione lui, perché poi vince, perché poi fa utili di milioni, decine di milioni all'anno, e quindi è bravo davvero. E di contro ci sono proprietà invece che sono meno presenti, o forse lo sono e noi non lo sappiamo, perché io credo anche a questo. Credo che siano molto più presenti di quanto noi lo sappiamo, questi Franklin, perché non sono persone sprovvedute, tutt'altro. E noi ci stiamo aspettando il salto di qualità, che ora non arriva da anni, ma io non capisco altrimenti perché stanno lì. Quindi probabilmente ci sono da attendere, io penso, il progetto stadio, che sarà quello e forse può far nascere tutto. Speriamo non sia, come dicevamo in apertura, che se ne parlava 30 anni fa e questo stadio non arriverà mai.
Si continua, diventa che aspettando Godot. Madonna, il 2001 mi scendono le lacrime, mi scrive Domenico. Senti, una curiosità, prima ti ho fatto la domanda sui più grandi talenti e tu mi hai citato dei nomi con cui hai lavorato direttamente a Roma, eccetera. Ma c'è invece, secondo te, uno che era un grandissimo talento che però non è stato espresso come avrebbe dovuto? Cioè, uno che secondo te era fortissimo e che però non è annoverato tra i più grandi forse di sempre?
Guarda, ce ne sono tanti. Io faccio fatica anche a dirtene uno, ne ho visti tanti. Ma ti faccio un esempio per far capire ciò che voglio dire. Aveva 18 anni e mezzo, prendo un ragazzo dalla Reggiana, si chiama Luca Toni. Presidente dell'Empoli mi fa: ma tutti sti soldi hai speso? Dico: guarda, questo diventa un bel centravanti. E questo faceva mai gol. E Corsi, che per quanto decine e decine di miliardi con la vendita di tutti i giocatori che abbiamo fatto, li abbiamo citati prima, tutti i ragazzi dell'Empoli, mi prendeva in giro, mi diceva: ma questo hai speso un sacco di soldi, ma questa l'hai sbagliata, fin quando Luca Toni arriva a 24 anni, inizia a far gol e diventa Luca Toni, campione del mondo. Ecco, questa storia che a quel punto l'ha preso un bivio per Luca, per tanti giocatori non prende quel bivio lì, e quindi grandissimi giocatori con grandissime aspettative, talvolta non hai la pazienza ad aspettarli, talvolta non scatta e rimangono lì nell'anonimato, ma sono potenzialmente molto forti anche rispetto ad altri.
C'è una decisione che ti sei pentito di aver preso, che qualcosa che hai detto, una decisione magari molto difficile, che diceva forse lì potevo fare diversamente con...
Sì, quando ho detto Franco Sensi, quando non mi sono imposto il presidente che mi ha consigliato: ma no, non andare, hai tante cose da fare, mi dava del lei, lei ha tante cose da fare, direttore, non vada a perdere tempo per prendere un bambino, si trattava di andare in Olanda a prendere un giovane 18-19enne, costava anche giusto per le nostre casse, io avevo tante cose da fare, dice: no, ma non vada lei, direttore, a tante cose, deleghi. delle GAI non abbiamo preso Ibrahimovic.
Ecco, quindi
aia.
Porca puttana, porca. Scusate, è uscito il giovane.
E invece una decisione che rivendichi contro il parere di tutti quelli che ti stavano intorno, compreso presidente compreso, e che tu sei impuntato nel voler fare, che poi sei tuttora soddisfatto di, no, sulla quale dici sei soddisfatto di aver tenuto il punto, ecco, diciamo così.
Guarda, io ho sempre cercato di svolgere il ruolo in modo rispettoso degli equilibri. A me piace sempre dire la mia, perché caratterialmente non riesco a star zitto e mi piace prendere gli impegni, proprio rispetto alle volontà. E io ho avuto la fortuna di lavorare con grandi presidenti, Franco Sensi, Diego Della Valle, Corsi, ma le posso, Zamparini stesso, voglio, le posso dire tanti, le posso dire tanti, ti dico la verità. Io sono sempre stato rispettoso degli equilibri, ho sempre creduto in quello che faccio e quello che ho fatto non mi sono imposto, come hai usato questa parola, non mi sono imposto, l'ho, diciamo, tante mie decisioni le caldeggio, le sollecito. Devo dire la verità, molte volte mi ascoltano e questo poi mi fa pensare che allora c'ho sempre ragione, e allora diventa anche presuntuoso.
Però è una grande capacità farsi ascoltare dai presidenti. Io penso a presidenti, abbiamo citato alcuni, veramente Zamparini, lo stesso Berlusconi, che si diceva, no, che faceva, si diceva, lo dichiarava lui, perché ti parla di la formazione agli allenatori. Come ci si relaziona con questi presidenti che sono a volte un po' ingombranti rispetto a quello che dovrebbe essere il loro ruolo?
Sì, ma è quasi più facile. È quasi più facile perché hanno una visione della vita imprenditoriale e della vita societaria che va oltre. Sono visionari. Franco Sensi aveva 75 anni, parlava come se fosse un ragazzo di 50, uno di 50 anni che progettava 30 anni di vita. E con queste persone è facile lavorare. Sì, hanno una personalità forte, c'è la necessità di avere un sano dialogo, ma proprio perché sono bravi accettano anche il dialogo, poi naturalmente decidono loro.
Senti, quello che ci vuoi dire, però parlavamo un po' fuori onda di Batistuta, quanto è stata difficile la trattativa per prendere Batistuta, che è stato poi identificato fra gli altri, perché è sempre il gruppo che vince, però insomma è stato un po', come dire, l'acquisto che poi ha... come dire, ha reso possibile quel meraviglioso scudetto. E quanto è stato difficile prenderlo, quindi la trattativa e poi la gestione di un giocatore come lui?
No, due momenti difficili, perché la trattativa fu complicata, perché lui alzava ultimamente il prezzo, durò due giorni e una notte nello studio.
Me l'ha raccontato la prima sera la sera in cui ci siamo conosciuti, è stato l'aneddoto della trattativa Batistuta, è stato meraviglioso.
No, perché due giorni e una notte attaccati?
Eh sì, nello studio, l'avvocato Ferreri, che era l'avvocato di Sensi, lì ora vicino ai Parioli, vicino a Viale Bozzi. Non si finiva mai. Perché? Perché ogni qualvolta arrivavamo all'accordo, ecco, ci siamo, io chiamo il presidente, dico: presidente, allora ci siamo. Un minuto prima rialzavano. E quindi praticamente si finiva mai. Di contro, il presidente, pur di prenderlo, devo dire la verità, diceva sempre di sì. Quindi era un gioco che poi alla fine gli abbiamo detto di sì su tutto, sulla durata, sui soldi, sui bonus, su tutto, anche sulla domestica di casa che dovevamo accollarci. E quindi
pazzesco.
E quindi fu una trattativa impari da parte nostra, perché non avevamo elementi. Il presidente diceva di tutto, lo voleva, confidando che quella soluzione poteva aiutarci con i campioni che avevamo in squadra a darci una mano.
Oh, mi faccio portatore di una domanda. Dico, Buffon e Cannavaro, che io mi ricordo quel giorno noi facevamo dei cori dando il benvenuto a due giocatori che sembravano...
Sembrava fatta.
Beh, diciamo che la lungata del tempo
Dopo lo scudetto.
Esatto, era l'estate del 2001, noi vinciamo lo scudetto, Parma-Roma l'ultima partita, cori, e tutti pensavano, porca miseria, a sta roba aggiungiamo Buffon e Cannavaro.
È finita, ciclo che si apre.
Poi cosa è successo? Lo possiamo sapere con 25
anni? Noi lo chiediamo poi, Fabrizio.
No, ve lo dico anche volentieri, che... Noi a quella squadra forte avevamo trovato l'accordo per Buffon e Cannavaro, una cifra importantissima, 90 miliardi di lire entrambi i giocatori. Avevamo già fatto i contratti sia a Buffon che a Cannavaro. Tuttora quando mi capita di incontrarli gliene parlo. E a quella squadra mettevamo due dei più grossi giocatori che c'erano nel calcio italiano. E
già sembrava... pronti i contratti?
Pronto, gli accordi. Sì, avevamo già parlato. E poi succede che ricevo una telefonata, ricordo ancora una tarda serata da parte del direttore del, del, del Parma mi dice: ti sta per chiamare Tanzi? Non si fa più niente. Io: come non si fa più niente? I presidenti Tanzi e Sensi si erano incontrati in Lega, si erano dati la mano e avevano sancito l'accordo. Poi noi direttori costruivamo le carte.
Certo.
E io dico: come non si fa? No, niente, non si fa più di niente. Mi chiama Tanzi, dice: guardi, non si fa più di niente, dio presidente, parli lei con Sensi, perché se io glielo dico non ho il coraggio di dirglielo, non ho il coraggio di dirglielo la verità. E poi abbiamo saputo la verità, Tanzi ce l'ha raccontata. La Juventus, che avevano interessi gli Agnelli con i Tanzi di natura importante, gli stavano acquistando una grande struttura alberghiera, ma del valore di centinaia di miliardi. Gli disse: se dai Cannavaro e Buffon alla Roma non ti faccio fare st'affare. E allora lui, che aveva bisogno di denaro, ma si parla di centinaia di miliardi, fece saltare l'affare con noi, lo fece da Juventus. Ma era tutto fatto, tutto finito, tutto accordato.
Adesso vorrei mettere io una chiosa molto poco radiofonica. Tutto sì, questo quindi la eviterò.
Una bestemmia, diciamo così. No?
Però la eviterò.
No, però mi è in mente una cosa da chiederti a questo punto. I cosiddetti, poi con questa parola, espressione usata, abusata, poteri forti, che poi sono il potere economico, diciamo così, no? I poteri politici sicuramente, che non ci nascondiamo dietro un dito, sono presenti, sono nel calcio, ci sono come dire, e pesano. Da un certo punto di vista, rispetto magari a quello che accade in altri paesi, no? Per esempio, sto pensando al dibattito che c'è in questo momento in Argentina. In Argentina c'è l'azionariato popolare. Milei lo vorrebbe togliere. Milei dice: no, no, mettiamo in mano ai privati che comprano, che mettono soldi, che fanno. Ma quello dell'azionario, adesso fermo dicendo che non è forse probabilmente più percorribile come strada, perché sarebbe un po' un tornare indietro per certi casi. Però può fornire un modello più sano rispetto al gioco del calcio, il fatto di mettere in mano ai tifosi stessi la gestione delle società o no?
È un modello in Italia, non ha mai funzionato, funziona solamente in Spagna, ma funziona anche lì perché hanno un modello un pochino particolare, perché tutti partecipano ma in realtà decidono in pochi. Il vero problema è la gestione, perché quando poi ti metti lì e devi decidere linee politiche di sviluppo, strategie del club, è lì meno persone partecipano e più facile trovare una soluzione. Da noi sto modello, che siano persone fisiche sempre di meno, oramai sono quasi tutti soggetti giuridici, società in fondi di investimento, ma comunque rappresentate da poche persone, è il modello che probabilmente funziona meglio.
Senti, intanto qualcuno ci chiede di dire due parole su Cassano. Cassano e mette due punti interrogativi. Grande talento, che cosa è successo? Che rapporti hai innanzitutto tu, se ce li hai ancora, con Cassano, e cosa pensi di quello che hai espresso nel calcio, un tuo bilancio?
Guarda, non ho rapporti recenti e talvolta mi sento anche in colpa, perché delle volte lo vorrei anche chiamare, ma non ci siamo più trovati. No, io credo che la Roma abbia fatto bene, io per primo insieme al presidente. Abbiamo fatto l'operazione in quel momento migliore che c'era in Europa, uno dei migliori talenti d'Europa, del mondo, in un club italiano, la Roma, che aveva un attacco stellare, però Cassano era giovane, quindi era anche una continuità. Quindi secondo me l'abbiamo pagato molto caro, bisogna dire la verità, ma perché anche lì nacque una guerra con la Juventus, era un rialzare continuamente e nessuno nella Juventus nel senso voleva cedere il passo, e alla fine l'abbiamo pagato caro. 52 miliardi delle vecchie lire, più la metà di D'Agostino era 2 miliardi e mezzo, un'operazione di 55 miliardi, erano tanti soldi, però li valeva tutti. Arrivò da roba devastante, talvolta a Capello mi faceva chiamare, arrivava la mia assistente, dice: direttore, la vuole il mister? Scendevo giù, dico: che è successo? No, vieni a vedere un po', invece star su quelle carte, dice: vieni a vedere, ti mettevi in panchina in allenamento, come andare al circo, come andare allo zoo. Certo. Vedevi delle robe da funamboli, ed è un talento straordinario, che secondo me ha fatto una buona carriera, ma poteva fare anche meglio, perché aveva delle qualità straordinarie. A quell'età lì, lo stesso Capello mi diceva, non le ho mai viste in nessuno dei tanti campioni che ho allenato.
C'è un signore che lavorava qui in questa radio, e che da oggi non lavorerà più in questa radio, tale Giuliano Leone, che scrive:
oggi,
anno subito. 2001, lo scudetto più brutto e immeritato della storia, da juventino del gioco del calcio. No. Sei molto poco, oltre a essere uno juventino, sei anche molto poco obiettivo, perché devo dire che quell'anno la Roma era fortissima.
Ho letto un libro poco tempo fa, me l'hanno regalato, il titolo è Mai scudetto è stato così meritato.
Sì.
Io credo siamo stati i primi in classifica dal primo giorno all'ultimo, dalla prima giornata all'ultima giornata. C'è stato un momento, eravamo 7-8 punti di vantaggio. Abbiamo a detta di tutti dominato un campionato dove c'erano 6-7 squadre importantissime,
sì,
perché
non era il calcio di oggi, eh?
Ma no, ma c'era la Lazio, era forte,
fortissimo.
Parma, la Fiorentina stessa,
Juve.
La Juve, l'Inter e Milan,
sì, sì.
Ma squadre vere, di campioni, non squadre di mezze tacche, e tutto si può dire di quella stagione, ma non che non è meritato. Non mi trovo d'accordo il tifoso Juventino.
Ecco qui,
che
tra l'altro non vedremo più in questi studi.
Non vedremo
più
in questi studi,
mai
più. Tra l'altro gli ascoltatori scrivono, c'è Linda che scrive Giuliano Leone taci. Anna invece propone, e io mi sento di sottoscrivere, propone Anna, si può mandare Fabrizio a trattare con Trump la prossima volta?
Guarda, sarebbe... veramente, infatti.
Guarda,
ti va?
Anna forever.
Il garbo e la determinazione però sì, di Fabrizio, sì, sono insomma... Ben chiari per i nostri ascoltatori. Adesso che fai, Fabrizio? Di cosa stai occupando in quest'ultimo periodo? Raccontaci un po' delle tue nuove avventure.
Ho avuto la fortuna di conoscere Mauro Fusano, il titolare del gruppo Mauris,
sì,
col quale ho iniziato un'idea che da 4 anni ci lavoro di fare la terza squadra di Roma. E ci siamo riusciti.
Sarebbe adesso una bellissima cosa.
Adesso si chiama Guidonia, è di fatto nella cintura metropolitana di Roma, fa la Serie C. Con anche speriamo con buoni risultati o comunque insomma con soddisfazione, e stiamo facendo investimenti importanti sul rifacimento dello stadio. Si sta creando veramente una bella
è un
realtà.
Bel polo lì, anche per tradizione, cioè,
Guidonia poi
romana...
scusa, è la terza città del Lazio dopo Roma e Latina,
sì.
Io la mi considero che siamo sempre dentro Roma, perché per me è Roma. E ci sarà lo stadio che tra poco è terminato, che dopo l'Olimpico è l'unico stadio che si può fare il calcio professionista nel Lazio, a parte Frosinone, cioè, e quindi credo che sia una bella cosa che la città regga questa terza squadra, e lo vedo anche dall'interesse che c'è intorno a noi, quindi ringrazio Mauro Fusano di questo. Ma
bel visionario.
Sì, ma io sbaglio poco e ci indovino spesso.
Allora, c'è Fabio che scrive la stessa zozzata fatta per Boniek. E ancora, è stato un anno indimenticabile, ero in Tribuna Tevere 17 giugno 2001, ma che ne sai, ma che ne sa, che ne sapete. Ma al di là poi stiamo parlando di cose che sono nelle quali si possono anche, al di là delle gioie, no, che sono chiaramente dei romanisti, però insomma, poi ciascuno a ciascuno le sue, evidentemente, sono degli elementi, non so, abbiamo parlato prima di Capello, no, di quanto poco simpatico, non so, quanto poco accogliente fosse, diciamo, nel suo modo di porsi anche, no, con i propri giocatori, diciamo, era uno molto duro, no?
Guarda,
puoi confermarlo?
Sì, ma guarda, io voglio spezzare una lancia perché non ne ha bisogno, è uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano. Senza Capello non avremmo vinto lo scudetto. Con una squadra di fenomeni, perché avevamo dei fenomeni, diciamoci la verità, con un presidente straordinario e generoso, avendo sbagliato poco, se non c'era uno che era
verissimo
un punto di riferimento, e con l'esperienza che aveva, sì, noi non avremmo vinto lo scudetto, perché lui si metteva una maschera. Io ho sempre avuto questa concezione di lui si metteva una maschera, e lui questa maschera, da uomo duro, da uomo anche scorbutico talvolta,
da friulano tagliato dal vento,
da bella,
bella. Ma
però è vera,
è poetico,
bella, me la scrivo.
Hai qualche aneddoto su che ricordi
ne ho tanti,
di Capello?
Però credimi non è, in privato non è così, e lui, sapendo che Roma è una città difficile, sapendo che Roma è una città dispersiva, Roma è godereccia, Roma è bellissima, è straordinaria, ma per chi deve fare il calcio professionista e deve lavorare con quegli stereotipi anche di 25 anni fa, che non sono quelli di oggi, c'era bisogno di un po' di rigidità. Ecco, lui si metteva sta maschera, era duro, però era funzionale, indispensabile a quella che poi è stata il risultato finale.
È vera questa cosa che si dice spesso, no, di Roma, che la cosiddetta comunicazione romana, le radio romane, i giornali, insomma l'ambiente romano condizionano molto anche dal punto di vista dei risultati, delle prestazioni, la squadra, oppure è un po' un luogo comune?
Ma io credo che qualcosa possa incidere, ma capisci, Roma è la più grande metropoli europea dopo Londra, insomma. È chiaro, una città articolata, complicata, una città che grazie anche al clima, a questa unicità, è una città che porta, contribuisce allo svago, al divertimento, è una città che vive per strada, la sera, la notte, cioè, questa è una città bellissima. È chiaro che c'è qualche distrazione in più, però la differenza la fanno sempre i giocatori. Se tu hai campioni si possono anche distrarre ma vincono, se certo. Non hai campioni, anche se non si distraggono non vincono lo stesso.
È chiaro.
Senti direttore, c'è una curiosità tecnica, quando è che tu ti si accende qualcosa guardando un calciatore 15, 16, 14, questo arriva?
È quando vedi che ha qualcosa che gli altri non hanno, o c'ha la gamba, o c'ha la testa, o c'ha il fisico e ci puoi lavorare, quando vedi qualcosa che lo differenzia, qualcosa che lo rende unico, qualcosa che tu dici questo ha una... Per diventare calciatore bisogna saper fare almeno una cosa, fatta bene almeno una, e quando la fai bene ti migliori, farai
arrivi.
Arrivi. Ecco, tanti, la stragrande maggioranza, fanno un po' bene un pochino tutto, ma non eccelgono in niente.
Senti, ti chiederò, cioè, proverò a strapparti la promessa di tornare a trovarci, Fabrizio, perché dobbiamo chiudere, ma un paio di domande al volo da parte dei nostri ascoltatori ancora te le voglio fare, perché qui arrivano tantissime curiosità. Allora, una, 2001, Fiorentina decima in classifica, dice, aveva come top player Chiesa, Rui Costa, Mijatovic, Nuno Gomez e Toldo. Oggi perfino le big faticano ad acquistare. Cosa ha portato il calcio italiano a questo declino? Questa è una domanda, e poi c'è un'altra sul che però è un po' legata a questo, intanto se vuoi rispondere a questo.
La crisi finanziaria che il calcio ha da ormai da 20 anni a questa parte ha influito moltissimo. Eravamo il primo mercato di riferimento in Europa, nel mondo, oggi siamo terzo, stiamo scivolando verso il quarto, è un disastro. Il calcio italiano in questo momento ha oltre 5 miliardi di euro di debiti, compreso le squadre a noi care, e quindi sono situazioni che poi influiscono sulla qualità. Poi ci sono anche modelli gestionali, senza dubbio sono cambiati, e sono cambiati tanto, secondo me sono cambiati in peggio.
Ecco, è un po' collegata a quella a cui hai appena risposto, questa seconda domanda, sempre di un nostro ascoltatore che dice, anzi metto insieme due domande che sono più o meno sullo stesso tema, sempre più giocatori e anche sempre più giovani scelgono campionati che una volta erano marginali, no? Pensiamo chiaramente all'Arabia, ma anche gli Stati Uniti, insomma l'Asia, la Turchia ultimamente. Questa cosa qui è la riprova di una crisi forte del calcio, oppure sta semplicemente cambiando la geografia del calcio?
Cambia la geografia. Ci sono due o tre squadre in Turchia che hanno più possibilità d'acquisto delle nostre, sì, delle nostre, sì, migliori. Delle nostre, sì, migliori. Sì. È chiaro, si sta spostando gli equilibri, arriveranno gli indiani a breve, perché tanto, certo, è il nuovo mondo, il, benissimo, nuovo mercato è quello lì. Se c'è questa nuova realtà che è indiscutibilmente una realtà dei paesi arabi, perché comunque dove ci sono le possibilità di fare grandi investimenti ci vanno i grandi calciatori.
È chiaro. Fabrizio, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, spero ti sia divertito. Fabrizio fa anche il DJ, perché oltre a farci ascoltare gli 883 adesso mette su un buon Vasco Rossi, che mi dicevi un'altra tua passione. Vasco Rossi,
sì,
mi piace molto.
Ma io devo ringraziare voi, perché mi sono divertito, mi avete fatto ricordare un momento straordinario, più bello della mia vita. E la freschezza e l'energia respiro qua dentro, se mi rinvitate torno volentieri.
Guarda, assolutamente sì, considero l'ho già fatto, poi ci mettiamo d'accordo e non vediamo l'ora di averti di nuovo qui in studio con noi. Vado al massimo, che è anche un auspicio, diciamo, no, per fare sempre cose belle, quindi insomma abbiamo stretto questa sinergia con Fabrizio Lucchesi, e spero di averti presto qui ancora a chiacchierare insieme qui a Radio Rock. Fabrizio,
grazie, buona giornata.
Vado al massimo, Vasco Rossi, scelta dal nostro Fabrizio Lucchesi. L'appuntamento è a domani mattina, chiudiamo anche il The Rock Show. Grazie Ale, grazie Martina,
ciao,
a domani, ciao.
Vado al massimo, vado al massimo, vado al massimo, vado con fiere. Proprio vedere come va a finire.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.